Premi su anteprima per visualizzarne il testo letto a voce alta.
Prima parte, capitolo primo. Il convittore. Arrivò a casa nostra una domenica di novembre del 1890. Continuo a dire nostra, benché la casa non ci appartenga più. Abbiamo lasciato il paese da quasi 15 anni e senz'altro non vi faremo più ritorno. Abitavamo nell'edificio del corso superiore di St. Agathe. Mio padre, che chiamavo professor Sorel come gli altri studenti, dirigeva il corso superiore per il diploma di maestro e la scuola media. Mia madre insegnava ai piccoli delle elementari. Una lunga casa rossa all'estremità del paese, con cinque porte a vetri sotto la vite americana. Un immenso cortile con il portico e il lavatoio, che da un grande cancello dava sul villaggio. A nord la strada, cui si accedeva da un cancelletto che portava alla gare, distante 3 chilometri. A sud e sul retro, campi, giardini e prati che arrivavano fino ai sobborghi. Questa è la mappa approssimativa della dimora in cui trascorsero i giorni più tormentati e più cari della mia vita. Dimora da cui partirono e dove tornarono a infrangersi le nostre avventure, come onde su uno scoglio deserto. Il capitolo dei trasferimenti, la decisione di un provveditore o di un prefetto degli studi, ci avevano condotti lì. Molto tempo fa, verso la fine delle vacanze, un carro contadino seguito dalla nostra mobilia aveva lasciato mia madre e me davanti al cancelletto arrugginito. Alcuni ragazzini che rubacchiavano pesche nel giardino erano scappati in silenzio attraverso buchi nella siepe. Mia madre, che chiamavamo Millì e che era la massaia più puntigliosa che io abbia mai conosciuto, era entrata immediatamente nelle stanze piene di paglia e di polvere e, come ogni spostamento, aveva subito constatato con disperazione che i nostri mobili non sarebbero mai entrati in una casa costruita così male. Era uscita per confidarmi il suo sconforto. Nel parlarmi aveva pulito delicatamente con il fazzoletto la mia faccia di bambino annerita dal viaggio. Quindi era tornata dentro a contare tutte le aperture che sarebbe stato necessario murare per rendere la casa abitabile. Frattanto io, con in testa un grande cappello di paglia con il nastro, ero rimasto ad aspettare in quel cortile estraneo coperto di ghiaia, curiosando timidamente intorno al pozzo e sotto la rimessa. Così, perlomeno, immagino oggi il nostro arrivo. Giacché appena tento di ritrovare il lontano ricordo di quella prima sera d'attesa nel nostro cortile di St. Agathe, già altre attese affiorano nella mia memoria e mi vedo con le mani aggrappate alle sbarre del cancello, intento a spiare con ansia l'arrivo di qualcuno che giungerà dalla via principale. E se tento di immaginare la prima notte che dovetti passare nella mia mansarda, tra le soffitte del primo piano, sono già altre le notti che ricordo. Non sono più da solo in questa camera. Una grande ombra inquieta e amica passa lungo le pareti, andando avanti e indietro. Nella mia memoria tutto questo paesaggio tranquillo, la scuola, il campo del vecchio Martin con i suoi tre noci, il giardino invaso dopo le 4 dalle donne in visita, è scosso e trasfigurato per sempre dalla presenza di colui che sconvolse tutta la nostra adolescenza e che nemmeno con la fuga ci restituì la quiete. Eppure, quando Molz arrivò, abitavamo in quel paese da 10 anni. Avevo 15 anni. Era una fredda domenica di novembre, il primo giorno d'autunno che facesse pensare all'inverno. Per tutta la giornata Millì aveva aspettato una vettura dalla gare che doveva portarle un cappello per la stagione rigida. Al mattino aveva perso la messa e io, seduto nel coro con gli altri bambini, fino alla predica avevo guardato inquieto dal lato delle campane per vederla entrare con il suo cappello nuovo. nel pomeriggio dovetti andare da solo al vespro. Del resto, mi disse lei per consolarmi, spazzolandomi il vestito con la mano, anche se il cappello fosse arrivato, avrei dovuto sicuramente passare la domenica ad accomodarlo